Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi il nostro ospite è Darlan Candido, dottorando all'Università di Oxford e collaboratore dell'Istituto delle Medicine Tropicali di San Paolo del Brasile. Con lui parleremo di cosa sta succedendo in Brasile, dove il numero di casi di Covid-19 sembra essere in aumento nonostante il grande numero di persone positive della prima ondata. Oggi è venerdì 5 febbraio 2021. Ciao Darlan e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui oggi e parlare con voi ascoltatori della situazione in Brasile.
Beh, come prima cosa, ci puoi fare una panoramica della situazione attuale in Brasile?
Il Brasile sta affrontando una fase che possiamo definire di seconda ondata. Per chiarire però, la situazione è diversa da quello che è successo in Europa, dove sono state applicate delle misure di non farmacologiche di contenimento, come la quarantena, il distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine. Queste hanno non soltanto appiattito la curva dei contagi, ma hanno anche proprio abbassato in modo molto efficiente il numero di casi. Sfortunatamente non abbiamo visto la stessa cosa in Brasile. In Brasile per parecchio tempo abbiamo osservato un alto numero di morti che non calavano, con 1000 morti e 40.000 casi al giorno, che è enorme. In settembre i numeri hanno iniziato a calare, anche a ottobre, però poi da novembre hanno ricominciato a salire, raggiungendo un altro picco adesso a gennaio. Quindi a oggi in Brasile abbiamo oltre 9.2 milioni di casi e più di 225.000 morti. Di conseguenza il Brasile è il secondo paese al mondo come numero di casi e il terzo come numero di morti. E giusto per contestualizzare, nell'ultimo mese, gennaio, 5 dei 27 stati brasiliani hanno raggiunto il loro picco di morti massimo in un singolo mese, e questo è molto preoccupante.
E invece nei lavori che sono usciti negli scorsi mesi, in particolare in un lavoro uscito su Science a novembre del 2020, avete ricostruito un po' quello che è successo durante la prima ondata, quindi non quella che sta succedendo adesso, e esattamente che cosa avete scoperto, cioè da dove è arrivato il virus e che cosa è successo?
Sì, quella è veramente una bella storia, una grande storia, perché quell'articolo è stato un enorme sforzo logistico. Non so se l'avete visto il lavoro, ma penso ci siano circa 78 autori e il Brasile è un paese molto grande ed è tutto complicato, anche solo portare dei campioni da San Paolo a Rio, dove si trovano i nostri collaboratori che fanno il sequenziamento. È stata una grande esperienza lavorare tutti i giorni con tutte queste persone provenienti da ambiti così diversi. Alla fine di questo lavoro siamo riusciti a sequenziare 427 sequenze provenienti da 19 stati in Brasile. E abbiamo usato questa informazione genomica per ricostruire l'epidemia non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista temporale. Quindi dove e quando sono successe le varie fasi, le varie cose importanti di questa epidemia. E quindi abbiamo capito che ci sono state più di 100 introduzioni indipendenti in Brasile. E tenete a mente che avevamo solo 427 sequenze. Quindi è possibile che se ne avessimo avute di più, probabilmente avremmo identificato ancora più introduzioni. La maggioranza di queste importazioni sono avvenute nel sud-est del Brasile, ma anche qualcuna nel nord-est. Siamo anche riusciti a identificare tre cluster di trasmissione locale nel paese, ovviamente i più grandi. Uno di questi cluster, il cluster 1, era di San Paolo e abbiamo ricostruito la storia della trasmissione in tutto lo stato di San Paolo, mentre il cluster 2 era ancora nel sud-est del paese, sempre nella regione di San Paolo, ma avevamo anche delle sequenze di Rio. E questo cluster è stato quello che ha dato il via alla trasmissione in tutto il paese. Infine abbiamo identificato un cluster specifico nello stato di Sierra, nel nord-est del Brasile. Ora sappiamo che tutti gli stati hanno avuto le loro introduzioni da altri paesi perché abbiamo più dati genomici, ma allora questi erano i dati che avevamo a riguardo delle differenti introduzioni e principalmente venivano dall'Europa, anche per i diversi cluster, tutti erano originari dell'Europa. Ed è stato piuttosto interessante scoprire che non avevamo introduzioni né dalla Cina né dagli Stati Uniti in quel periodo. In quel lavoro abbiamo anche monitorato la trasmissione del virus nel paese. Quindi parlo di dati epidemiologici, ovvero la conta dei casi, ed è stato molto interessante perché questa parte del lavoro è stata fatta in collaborazione con l'Imperial College di Londra. E abbiamo usato i dati di infezioni respiratorie acute insieme ai dati di mobilità provenienti da dati anonimizzati da cellulari di Google e di Inloco, che è una compagnia brasiliana. Abbiamo potuto utilizzare i dati di mobilità per comprendere le fluttuazioni di trasmissione del virus e quindi siamo stati in grado di stimare il valore di R. Ora, in pratica questo è il numero di riproduzione che ci dice in media a quante persone una persona infetta trasmette il virus. Quindi, ad esempio, se io sono infetto e il numero di riproduzione è 3, in media io trasmetterò il virus ad altre 3 persone. L'importanza del numero di riproduzione è che è un buon modo per tracciare la diffusione del virus e per capire se l'epidemia è in fase di crescita o di calo. E quindi abbiamo visto che prima delle misure non farmacologiche che sono state introdotte a San Paolo, e qui sto parlando della città perché questo tipo di analisi è stato fatto a livello di città, il numero di riproduzione era compreso tra 3 e 4. E dopo l'adozione di queste misure non farmacologiche, quindi la quarantena, la chiusura dei negozi non essenziali, delle scuole e tutto il resto, R è stato abbassato sotto il valore di 1. Però poi è riaumentato abbastanza rapidamente per attestarsi tra 1.3 e 1.5. Ed è per questo che abbiamo visto che l'epidemia in Brasile era stabile e crescente per un lungo tempo prima di scendere, perché la mobilità di fatto non è mai stata ridotta in Brasile per diverse ragioni. Sfortunatamente le misure non farmacologiche sono state importanti per il decremento dei casi, ma non hanno mai permesso di controllare la trasmissione completamente in Brasile e quindi di portarla a zero o comunque a numeri molto bassi.
Adesso però ci arriva notizia che diverse aree colpite dalla prima ondata, come Manaus, stanno vedendo un incremento di nuovi casi, con problemi alle forniture delle bombole di ossigeno e ospedali saturi. Ma considerando la prima ondata, non dovremmo vedere effetti da immunità di gregge che contengano questo secondo contagio?
So that's the $1 million.
Questa è la domanda da $1 million e tutti vorrebbero avere la risposta. Per fortuna, anche se non ho preso parte direttamente a questa analisi, il nostro gruppo è stato quello che ha pubblicato lo scorso anno uno studio sierologico sui donatori di sangue di Manaus. E la conclusione di quel lavoro, pubblicato su Science, è che 3/4 della popolazione erano già stati infettati. Ed è qui che deriva l'intera discussione sull'immunità di gregge a Manaus. Se SARS-CoV-2 ha un fattore R intorno a 3, ci aspetteremo che la soglia dell'immunità di gregge sia intorno al 67% della popolazione. Quindi saremo già oltre la soglia dell'immunità di gregge. Ma il problema è: perché stiamo comunque vedendo tutti questi casi a Manaus? E ci sono 4 possibili spiegazioni, e tutte potrebbero avere un ruolo. La prima è che ovviamente la stima del 75% della popolazione sieropositiva potrebbe essere sovrastimata, ma anche usando valori minimi della stima, che sarebbero intorno al 50%, ci si aspetterebbe comunque di vedere una specie di effetto sulla popolazione che porterebbe al contenimento di parte della diffusione. Quindi non ci si aspetterebbe una così grande trasmissione come la stiamo osservando ora, che è peggio della prima ondata. La seconda spiegazione è che gli anticorpi calino nel tempo. Quindi il livello di anticorpi nella popolazione potrebbe essere in riduzione, ma non abbiamo prove di questo. Per provarlo avremo bisogno di studi di follow-up e indagini sierologiche che ora non abbiamo a Manaus. La terza e quarta spiegazione, che credo siano quelle di cui parleremo di più oggi, sono legate alle nuove varianti di SARS-CoV-2 che potrebbero circolare. La terza spiegazione sarebbe l'evasione della risposta immunitaria. Quindi la nuova variante si sarebbe adattata per evadere la risposta immunitaria generata precedentemente. E la quarta sarebbe che la nuova variante, questa potenziale nuova variante, sarebbe più trasmissibile, e se è più trasmissibile, allora la soglia per l'immunità di gregge diventerebbe più alta e quindi non sarebbe ancora stata raggiunta questa immunità di gregge a Manaus, perché la nuova variante è più trasmissibile. Come probabilmente sappiamo ora, c'è effettivamente una nuova variante che è stata recentemente descritta a Manaus ed è anche stata identificata per la prima volta in viaggiatori di ritorno dal Giappone. Poi dopo due giorni abbiamo pubblicato l'analisi del genoma virale di Manaus e abbiamo analizzato la prevalenza della nuova variante. Quello che è interessante vedere è che da dicembre a gennaio la prevalenza di questa nuova variante è aumentata dal 50 fino al 90%. Questo potrebbe dirci che questa nuova variante è più trasmissibile. Sicuramente abbiamo bisogno di dati più completi e dettagliati, sia dal punto di vista genetico che epidemiologico. Però ci sono già prove che questo stia effettivamente accadendo.
Ma quindi pensi che possa essere sia la terza che la quarta ipotesi, oppure solo una? Perché se facciamo un paragone con la variante inglese, che poi sarebbe meglio chiamarle con il nome vero dei lineage, quindi B.1. Però quando ci si parla è più facile chiamare la variante inglese quella brasiliana e così via. Ma tornando al punto, per quella inglese sappiamo che è più trasmissibile perché si è visto un aumento del numero dei casi ed è diventata la variante dominante. Invece in questo caso pensate ci possa essere anche un ruolo dell'evasione della risposta immunitaria?
Yeah, definitely. I think it might be even like the four.
Sì, sicuramente. Io penso possano avere un ruolo tutte e quattro queste spiegazioni messe insieme. Ora, dall'analisi della nuova variante sappiamo che ha acquisito 17 mutazioni di aminoacidi, quindi 17 cambiamenti nelle proteine del virus. Su 17, 10 sono nella proteina spike, e la proteina spike sappiamo che è molto importante per l'interazione del recettore di interesse sulle cellule. Facendo il paragone tra la variante inglese, quella brasiliana e quella sudafricana, fino a oggi pensavamo che avessero una sola mutazione in comune, una mutazione nello spike, la 501, N501Y. Ora, noi pensiamo che questa mutazione sia quella realmente responsabile dell'aumento di trasmissibilità del virus. Abbiamo ancora bisogno di prove, ma a oggi questa è l'ipotesi più accreditata. Recentemente il Regno Unito ha annunciato che hanno identificato anche la mutazione 484, che è già presente nella variante P1, che è quella del Brasile, e nella B1.3.5.1, che è quella del Sudafrica. Queste mutazioni si pensa siano quelle legate all'evasione della risposta immunitaria. Alcuni studi in vitro con il plasma immune, quindi il siero di pazienti che sono sopravvissuti e che ora stanno bene dopo un'infezione con il coronavirus, è stato testato contro questa variante. E con questa mutazione sembra più difficile neutralizzare il virus e prevenire l'infezione anche con una immunità preesistente. Quindi abbiamo qualche prova a favore, però ora abbiamo bisogno di studi di neutralizzazione su questa variante per confermarlo sperimentalmente.
Is neutralization studies and other studies using this new lineage from Manaus to prove experimentally that this is the case.
E questa variante è stata identificata solo a Manaus o anche in altre parti del paese? E poi ho una seconda domanda. Pensi che queste mutazioni si siano originate indipendentemente e che quindi poi si siano sviluppate in parti del mondo completamente diverse, delle mutazioni simili, oppure che ci sia un antenato comune, quindi una mutazione comune che poi ha acquisito mutazioni secondarie nei singoli paesi?
Yeah, so for the first question, the mutation
Sì,
was for
sì.
the
Allora, per la
new
prima
lineage was
domanda,
first detected
la mutazione o la nuova
but now it has
variante
already
è
been
stata trovata per la prima
detected at
volta a
least in
Manaus,
one more
ma
state,
adesso è
Brazil,
già
which is
stata
São Paulo.
identificata
The thing
almeno in
about
uno stato
Brazil is
aggiuntivo,
that
che è
São
quello di
Paulo
San
being
Paolo.
the main
Il problema è
hub
che in
for
Brasile San Paolo è il
e-mobility in the
principale
country,
hub per la
especially when it
mobilità del
comes to air
paese,
travel.
specialmente
Once
per il traffico
a new
aereo.
lineage or anything
Quindi,
has
una
really
volta che la variante è
spread
arrivata a
to São
San
Paulo,
Paolo,
then it will eventually
è
spread to the
probabile che
rest
si
of the country
diffonderà anche
because of
in
how
tutto il resto
well
del
connected
paese,
it is to
considerando
all the other
quanto
parts of
questa
Northern
regione è
Italy.
ben
So just to
connessa con
have an
tutte le altre
idea
aree del paese.
to the people
Per dare
listening in
un'idea agli ascoltatori
context,
del
sometimes
podcast,
you
a
have to
volte
fly
devi
from North
volare dal
Brazil
nord
to
del
Southeast
Brasile
Brazil
al
to then
sud-est del
fly to
Brasile per
Northeast
poi
Brazil
volare
again.
di nuovo a nord-est.
So yeah,
Quindi
it becomes
diventa
quite difficult and
complicato,
that's really bad
gestire la diffusione del virus
for
e
viruses
seguire,
spread, for
diciamo, i percorsi dell'epidemiologia.
epidemiology. Yeah, so regarding the convergence
Invece,
and
riguardo
what
alla
we would probably call
convergenza,
parallel
potremmo probabilmente
evolution,
chiamarla evoluzione
yes, we don't
parallela.
think
Non
that
pensiamo
these
che
links
queste
are
varianti
all
siano
related to each
collegate l'una
other.
con l'altra.
So from what we know so
Da quanto
far,
sappiamo,
the
la
B1 lineage,
variante
which is the
P1 si è
Manaus one,
evoluta
has
dalla variante
evolved from the
B1.1.1.28,
B1.1.28, which is the link that one of the main lineages circulating in
che è
Brazil
una delle
since the
principali
start of
varianti
the
circolanti in
pandemic.
Brasile dall'inizio
And
della
the other
pandemia.
ones, the South African one
La
and
variante
the UK one, they
britannica
have
e quella del
evolved
Sudafrica si sono invece evolute
evolved independently from each
indipendentemente.
other. So what's really interesting to see is that they share these
E ora
mutations,
le stiamo ancora
and even
monitorando e
now we are
seguendo
still
mentre acquisiscono
watching
ulteriori
them, or we're still
mutazioni
following them
che le
while
altre
they
hanno già.
acquire some of the mutations that the other one has. As I've
Come
just mentioned
dicevo, la Gran
today, the
Bretagna
UK
ha
has
pubblicato
released
nuovi
new data
dati
on the 484, on the new
sulla
lineage.
mutazione
So,
484 della variante
which is
inglese,
not.
che non è così
Which is not, it's
preoccupante,
concerning,
ma
but
nemmeno
it's not
inaspettata,
surprising,
sapendo
given
che
the fact that we already know that
sappiamo
these mutations probably
che
combat
probabilmente queste mutazioni conferiscono un
advantage to the
vantaggio al virus
virus,
e
and given the
considerando il
number of
numero
people
di
that are
persone
infected
che è
in these
infetto
countries
in
and really
quei paesi
worldwide,
e in tutto
they
il
will
mondo.
start to
Probabilmente insorgeranno
arise
indipendentemente anche in altre
independently in other
varianti.
lineages too.
In Brasile sono stati effettuati trial clinici per diversi tipi di vaccini. Pensi che questi trial possano aver avuto un ruolo nel far emergere queste nuove varianti?
La risposta onesta è che non lo sappiamo, ma non abbiamo nessuna prova che i trial clinici possano essere la causa dell'insorgenza di nuove varianti.
E invece, parlando di un argomento completamente diverso, avete visto delle differenze sociali nella trasmissione del Covid? Perché in passato abbiamo parlato di come diverse classi sociali possono essere diversamente soggette a questo virus, ma anche ad altri. E in particolare abbiamo fatto l'esempio di New York, in particolare dove sono state le aree più povere, quelle più colpite dalla prima ondata. Avete visto qualcosa di simile in Brasile, in cui le aree più ricche sono state quelle dove c'è stata meno mortalità, ad esempio?
Yeah, so at the beginning of the
Sì,
pandemic,
dall'inizio
what we
della
really
pandemia
saw in
abbiamo
one of
visto
our
nel
papers
nostro lavoro che
was
c'è
that
stata ineguaglianza in termini di accesso alla diagnosi, soprattutto per
in
sapere se
terms
si
of
era positivi al
access
Covid.
to diagnostics of
Quindi
being
quello che abbiamo
infected
visto
with
è
COVID.
che
So what we saw
se
is
tu
that
vivi
when you
in aree con
lived
alto
in areas
reddito,
with a higher
hai più probabilità di avere
per
accesso al
capita
test.
income, you would
Mentre
have
se vivi in aree
higher
più
chance of
povere
getting
hai statisticamente meno accesso
access to
ai
testing,
test,
while
cosa che
when you
crea dei
were
problemi
living
perché
in
se non
regions
sai
with lower
che sei
income,
infetto è
less
molto
access to
complicato
that,
andare in
which is really
ospedale e
problematic because if
ricevere
you
un
don't
trattamento
know
adeguato.
that you're actually infected, then it's really difficult for you to actually reach the hospital and
Abbiamo
get
anche visto più
the
tardi
proper
che c'è un rischio più
treatment.
alto per
We
le
also
persone che
saw
vivono in aree
later
più
on
povere
that
sia di essere infettati che di essere
there
ospedalizzati
is a
e anche
higher
di
risk
morire.
for people living in poorer areas,
Questo è
one,
anche
being
legato
infected, two, being
all'etnia.
hospitalized, and three,
I neri
for
e i
deaths.
pardos, che
And
sono
this
quelli
is also
di
related to
carnagione
race. So
scura,
black And Pardo would nella, be brown, but it's more
che è una cosa specifica della popolazione brasiliana. Ecco, questi individui hanno più probabilità di essere ospitalizzati rispetto ai bianchi e hanno anche più probabilità di morire. Quindi sì, c'è una correlazione anche con l'etnia e con lo stato socio-economico.
È sicuramente un aspetto importante da tenere a mente anche per le prossime pandemie. Grazie mille per essere stato con noi oggi e per averci spiegato che cosa sta succedendo in Brasile, ed è stato bello ascoltarlo da qualcuno che sta lavorando proprio su questo. Grazie.
Grazie a voi per l'invito. Se avete bisogno per il futuro, sarò ancora a disposizione e spero di essere stato di aiuto oggi.
Questo episodio è disponibile anche in lingua originale. La voce di Darlan era di Andrea Bersani. Ci trovate su Twitter come @paziente0pod. Se avete domande ci potete inviare una mail a info@paziente0.net o un vocale a www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.